Radio Popolare Popolare Network, bentornati e bentornate ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, a Parla con lei. E un buon pomeriggio da Serena Tarabini, che per la seconda stagione di fila conduce questa trasmissione di incontri con donne, lo sapete oramai, donne dai profili più diversi che ci aprono finestre sul mondo, che mondi che agiscono con le loro passioni, o con il loro lavoro, il loro attivismo. L'ospite di oggi, a cui do subito il benvenuto, è Sara Gandini.
Piacere.
Sara Gandini è una epidemiologa e biostatistica e lavora come ricercatrice in ambito oncologico ed è anche una docente di statistica medica. Ma non è solo un'accademica, è una dottoressa, ma è stata un'attivista. Difatti ha trascorso 20 anni nella libreria delle donne. Ti volevo chiedere innanzitutto, Sara, il tuo lavoro di biostatista e di epidemiologa, dove lo eserciti?
Io lavoro
in questo momento.
Sì, lavoro all'Istituto Europeo di Oncologia, sì, da quasi 30 anni ormai, e mi occupo principalmente di studiare i fattori di rischio per i tumori, ma anche tutti i fattori prognostici, come anche migliorare la qualità di vita dei pazienti, e quindi collaboro a stretto contatto con i medici, ma abbiamo anche progetti nostri di ricerca, proprio diciamo da un punto di vista epidemiologico, e quindi diciamo una collaborazione a stretto contatto con varie figure scientifiche.
E poi dici, e invece la tua attività di docente dove la svolgi?
Sempre alla SEM, diciamo che è una scuola legata all'Istituto Europeo di Oncologia, e poi anche all'Università Statale di Milano.
E qual è stato il tuo percorso di studi proprio per arrivare a questi incarichi?
Prima di tutto io sono laureata in statistica, quindi però la prima laurea era proprio statistica economica, quindi era molto diverso, diciamo, l'approccio. E poi in realtà ho avuto la fortuna di vincere una borsa di studio che era per persone che si erano laureate con 110 lode, e quindi grazie a questa borsa di studio ne ho vinte tante negli anni, anche perché appunto i miei genitori non potevano mantenermi agli studi, ma grazie a questa borsa di studio ho potuto fare un master a Reading in Inghilterra. E quando sono arrivata a Reading, in corsa proprio ho cambiato e mi sono indirizzata verso la biometria, che è proprio la statistica applicata in ambito medico. E quindi sì, è stata una grandissima occasione, molto complesso, perché a quel tempo non conoscevo neanche l'inglese, quindi è stato abbastanza difficile, ma è stata veramente una grande occasione per riuscire ad entrare un po' più nel merito appunto delle ambiti bioscientifici, biomedici, e grazie a questo master ho avuto appunto la prima borsa di studio all'Istituto Europeo di Oncologia, e proprio lì tra l'altro ho potuto realizzare anche il mio dottorato. Quindi mentre facevo ricerca, mentre lavoravo, ho fatto il dottorato a Birmingham in epidemiologia, e quindi poi ho potuto diventare ricercatrice a tutti gli effetti.
Un percorso che è appunto iniziato con la statistica, quindi una disciplina di quelle che appartengono a quell'ambito definito oramai STEM, le discipline scientifiche, che spesso e volentieri è carico di pregiudizi e preconcetti per le donne. Proprio la settimana scorsa ne parlavamo con un'altra ospite di Parla con lei, Camilla Gajaschi, che da sociologa studia le donne che hanno scelto carriere scientifiche, no? Abbiamo detto varie cose, appunto, che non è un mistero per nessuno che c'è questo preconcetto rispetto alle attitudini naturali del genere femminile verso le discipline dure, le discipline scientifiche, che è totalmente smentito da dati che ci dicono che in bassa età, insomma in età quando molto piccole, questa attitudine c'è del tutto, ma che si va smorzando nel condizionamenti che poi le ragazze subiscono, le bambine e poi i ragazzi subiscono a scuola, ma anche nella società. Tu come hai vissuto questo tuo rapporto con la passione scientifica, ma anche appunto questi pregiudizi?
Ma io sicuramente sono stata molto fortunata perché all'elementare ho avuto una maestra che aveva una grande passione per la matematica e anche per la ricerca in ambito di matematica, ma sì, dei numeri. E io mi ricordo ancora che lei ci faceva fare ricerca sui numeri, da bambini proprio, e mi diceva, me lo ricordo ancora, mi diceva: Sara, tu hai inventato i numeri negativi. È un modo per giocare ovviamente che avevamo, però mi ha data molta sicurezza, molta forza, e quindi avere, come dire, una figura autorevole che ti riconosce capacità, credo che sia la chiave. È anche vero che erano gli anni 70, quindi c'era anche molta libertà di poter sperimentare e quindi riconoscere, come dire, le capacità di tenere insieme dall'ambito scientifico all'arte, mi ricordo l'arte contemporanea, erano anni di grande sperimentazione, quindi io mi ritengo molto fortunata. E, però ecco, io ho visto anche mia figlia segue il mio percorso e anche lei adesso sta facendo un master in biostatistica, e io sono certa che aver avuto anche una madre che l'ha sostenuta in questa ricerca sia stata sicuramente di grande sostegno, perché purtroppo è capitato invece che alle medie, per esempio, in ambito per quanto riguarda mia figlia, ha avuto professori che, come dire, non hanno ecco, molto sostenuto la sua passione, che già si vedeva alle medie. E fortunatamente, ecco, io ho creduto in lei e poi è nata, e poi è cresciuta, e adesso sta volando e probabilmente, ecco, a settembre va ad Harvard a studiare.
E quindi una strada che non sempre è facile, dipende molto dalle condizioni in cui ci si ritrova. E a volte una strada anche di resistenza, che è un concetto che è associato alla prima delle canzoni che Sara Gandini ha portato a Parla con lei e che ci ascoltiamo subito.
Sono più riuscita a dire quello che pensavo. Non sono più riuscita a fare quello che ti ho detto. A ricordare il male che ho provato, a confessare quello che sognavo. Non riesco a leggere quello che avevo scritto. Non so più ripetere le cose che ho imparato. Sarà per sempre come la prima volta. Voglio raccontarti il faccio da sola e penso a quando smetteremo anche di piangere. Cosa vuoi che ti dica? Sono a pezzi, ma vado avanti. Ti prego, non pensare mai che puoi bastare a te stessa, a te stesso. Io mi sono persa nel bosco, lasciandomi alle spalle il rumore che inquina. Ricordo solo che qualcuno diceva: domani sarà un giorno da ricordare, non da dimenticare.
Radio Popolare, Popolare Network, parla con lei oggi in compagnia di Sara Gandini, epidemiologa e biostatistica, con cui stavamo parlando della relazione fra donne e carriere scientifiche, che è quella che la caratterizza. E le vorrei chiedere, è una domanda un po' classica, però ci serve sempre capire come una donna ha potuto muoversi, si è mossa dentro questi percorsi, no? Laurea, dottorato, ambiti di dipartimenti di ricerca, eccetera. Quali sono state le tue difficoltà, se ci sono state, in quanto donna, dentro questo ambito spesso a maggioranza maschile?
Sicuramente per le donne darsi valore non è così scontato, proprio perché la misura è quella maschile e le figure, diciamo, autorevoli di potere, le figure a cui è riconosciuto anche un ruolo istituzionale, sono tutti uomini. Adesso le cose stanno cambiando, molte più donne ci sono, però effettivamente noi veniamo comunque anche da libri di scuola che raccontano solo di uomini di successo in ambito scientifico, e quindi darsi valore per le donne non è così scontato. Un linguaggio prettamente maschile, ma anche l'organizzazione del lavoro che non prevede, come dire, anche la possibilità di che ci sia la possibilità di seguire i propri figli, nel senso che è difficile per una donna tenere insieme vita e lavoro, relazioni personali, familiari, con anche il desiderio di essere realizzata professionalmente. E quindi c'è un'organizzazione del lavoro che non fa spazio per donne che vogliono, come dire, che sono per il doppio sì, sia alla vita affettiva, sentimentale, familiare, che anche a una realizzazione professionale. Ed è questo su cui io ho lavorato in questi anni. Ecco, ho un gruppo di lavoro che è prettamente da sempre praticamente femminile, con qualche uomo che ogni tanto arriva, e io mi trovo molto bene, perché le donne, mediamente parlando, sono molto serie, anche se non si danno molto valore, ma danno una grande importanza alle relazioni, cercano di esserci, ecco, in un modo molto responsabile. E io sono sempre stata anche favorevole, appunto, a questo discorso di tenere insieme vita e lavoro, anche perché questa cosa poi ha un'influenza nel lavoro stesso. Io devo dire che sono stata fortunata, perché ho avuto anche un compagno che mi ha sostenuto molto, molto presente nella cura di mia figlia e in famiglia. Però ecco, non tutte ovviamente hanno questa fortuna, e posso raccontare che, appunto, di alcune donne che anche nel mio gruppo, che poi hanno cercato di avere riconoscimento, ecco, avendo fatto la scelta di fare più figli, tre, quattro figli, e hanno grandi difficoltà, proprio perché la flessibilità disponibilità del lavoro non è così, come dire, in molti istituti non si dà così spazio, ecco, la flessibilità del lavoro per potersi gestire liberamente appunto gli orari lavorativi, e quindi spesso sì, finisce che devono rinunciare, insomma. Però ecco, se nel momento in cui ci sono delle figure anche autorevoli femminili che danno valore anche alla, a come le donne stanno nel mondo del lavoro, io penso che le cose possano cambiare, ed questa è stata un po' la mia esperienza, insomma.
Quindi questa è un po' la strada, che le donne acquisiscano fiducia in loro stesse e quindi non credano al racconto che arriva, ovviamente non da tutti, però dalla parte maschile, questo non riconoscimento a cui si finisce per crederci, no? Di doversi, sì, guadagnare più, di non avere il valore necessario, quindi di doverselo ancora guadagnare. E dall'altro l'importanza di figure femminili. Ne mancano ancora di queste figure?
Sì, ai vertici sono quasi tutti uomini. Ci sono tantissime ricercatrici in ambito biomedico, scientifico, ma ai vertici sono tutti uomini. E è per una questione di potere, una questione di dover appunto rinunciare a fare figli se uno vuole fare la carriera, è una questione di organizzazione del lavoro. Probabilmente sono tante le questioni in gioco, forse gli uomini, come dire, amano anche giocarsi le dimensioni di potere tra di loro, probabilmente sono tante, ecco, ma c'è bisogno di cambiarla, ecco, questa società, e io credo che il primo modo di farlo è proprio quello di farlo con la propria passione e mettendo in pratica anche appunto modi diversi di fare il lavoro, di lavorare tra di noi.
Ecco, appunto, a proposito di modi diversi di lavorare, tu dicevi che il tuo gruppo di ricerca è totalmente al femminile. Questo secondo te influenza la ricerca?
Sì, sì, secondo me sì, influenza sicuramente il modo con cui si lavora tra di noi, e influenza anche, come dire, anche la modalità di relazioni, e quindi come stiamo tra di noi, come ci, come dire, organizziamo il lavoro, appunto tenendo conto anche dei vari impegni che ognuno di noi ha. In realtà io ho sempre cercato, ecco, un ambiente misto, che ci siano anche figure maschili, però effettivamente quello che è capitato è che tra donne ci troviamo meglio alla fine.
Eccoci a prenderci un'altra pausa musicale, questa volta con La Niña, una canzone sempre scelta, lo sappiamo, le nostre ospiti scelgono i brani che ascoltiamo. Perché questa canzone, Sara?
Eh sì, racconta di donne che ormai sono stanche di violenza maschile, sono stanche di dover, come dire, subire anche appunto, come dire, schemi per quanto riguarda la loro vita, e vogliono essere libere e si ribellano a una violenza di cui non ne possono più.
E quindi ci ascoltiamo La Niña con Figlia da Tempesta.
So figlia da tempesta e non mi vanno in catena, facitama passa, facitama passa. Nuanda fa paura, 38 è ammazzata, a botte manganiella, musica e cagnata. Battimmo che tamburo, mo facimmo la sentì, chi non voleva sentire mo è ricchiata rapì.
Radio Popolare, Popolare Network parla con lei, sempre con Sara Gandini, la nostra ospite di oggi, lo dicevamo, una epidemiologa. L'epidemiologia è un campo di ricerca della medicina ovviamente fondamentale, che è sempre centrale, ma che è diventato particolarmente centrale lo studio della diffusione, delle modalità di diffusione di una malattia, lo sappiamo bene, ai tempi della pandemia di coronavirus. Durante questo periodo il tuo lavoro di epidemiologa si è dovuto forzatamente o per tua volontà dirigere verso questo quello che stava succedendo?
Sì, in effetti io mi sono sentita responsabilizzata quando sono successe le prime notizie rispetto alla pandemia. Io non avevo mai lavorato sui virus, ho sempre lavorato in ambito oncologico, però mi sono sentita come in dovere di capire cosa stava accadendo e ho cominciato a studiare. Veramente sono stati anni di studio matto e disperatissimo, un po' perché dovevo appunto bilanciare il lavoro sulla pandemia con il lavoro mio in ambito oncologico, quindi ho pubblicato come mai in vita mia, e lavoravo sempre, lavoravo di giorno, di notte, le vacanze, fine settimana, perché la paura era tanta e bisognava capire effettivamente che cosa stava capitando. C'era anche molta confusione. Io devo dire che ho avuto la fortuna di avere tanti collaboratori in altri ambiti, in altri paesi, all'estero, in Inghilterra, in Svezia, nei paesi del nord, in Norvegia, negli Stati Uniti, quindi ecco, eravamo anche in contatto tra di noi per cercare di capire nei vari paesi come ci si muoveva, quali misure venivano adottate. E io diciamo che la mia formazione è quella di avere evidenze scientifiche per poi prendere le misure adeguate, quindi è quella che si chiama evidence-based medicine, quindi la medicina che si basa sulle evidenze scientifiche. Quindi sono specializzata soprattutto in meta-analisi. La prima cosa che abbiamo fatto è cercare quindi di rivedere la letteratura scientifica riguardo alle scuole, soprattutto perché diciamo che anche in modo comprensibile una delle prime misure all'inizio è stata quella di chiudere le scuole, però sapevamo anche che l'impatto sui giovani era pesante. Io vabbè, avevo una ragazza, mia figlia era una ragazza già grande, doveva fare la maturità, però io anche lei vedevo che soffriva, e quindi bisognava capire effettivamente quali erano i rischi che correva sia la società, gli anziani che i giovani rispetto a queste misure. Quindi abbiamo lavorato per cercare di capire i rischi di infezioni nelle scuole. La prima attività che ho fatto è stata insieme a Guido Silvestri, Pillole di Ottimismo, che è una rubrica che è nata su Facebook principalmente di tipo diciamo divulgativo, però ha riguardato anche la ricerca vera e propria. Insieme ad altri ricercatori ci siamo messi insieme e abbiamo raccolto tutti i dati che c'erano in Italia rispetto alle infezioni nelle scuole. E devo dire che è stata anche una buona collaborazione anche con la ministra Azzolina, che era molto preoccupata ma si è messa a disposizione. Abbiamo collaborato con le scuole e abbiamo quindi siamo riusciti veramente a fare una ricerca di tipo mastodontico, che poi è stata definita così sul Corriere della Sera, e ha portato una pubblicazione scientifica molto importante, che poi è stata tenuta in conto fortunatamente anche dal governo per la riapertura delle scuole. Sono stati anni però difficili.
Sì, perché è diventato un impegno politico quello.
Esattamente, è stato un impegno politico, scientifico e politico, perché un po' perché vedevamo appunto anche i giovani quanto soffrivano, e anche c'era un livello di aggressività molto pesante, e quindi chi come dire cercava di raccogliere informazioni, di portare quello che veniva negli altri paesi, veniva attaccato come se fosse un negazionista, semplicemente perché cercava di capire quali erano le evidenze. In altri paesi, in Francia hanno tenuto le scuole molto di più aperte, molto più a lungo, in altri paesi non hanno chiuso come noi rispetto anche e soprattutto con le elementari abbiamo avuto il record europeo di chiusura delle scuole. E soprattutto al sud Italia noi sappiamo quanto è importante il ruolo della scuola, sia a livello psicologico per i giovani, a livello sociale, quindi noi come dire eravamo molto preoccupate, quindi siamo anche scese in piazza, abbiamo fatto, soprattutto le donne devo dirlo, le madri sono state le prime che erano preoccupate e sono scese in piazza. piazza. E no, non solo, abbiamo fatto una serie di ricorsi al TAR. Devo dire che io ero impressionata, tutti i ricorsi al TAR che abbiamo fatto sono stati vinti. Ricorso al TAR in Emilia Romagna, in Lombardia, giù al sud, tutti, persino ricorso al Consiglio di Stato, ci hanno dato sempre ragione. Le evidenze scientifiche sulle scuole non giustificavano queste chiusure. E fortunatamente ce l'abbiamo fatta ad aprile 2021 a far riaprire queste scuole. È stata una battaglia per me simbolicamente molto importante, primo perché mi sono sentita utile anch'io, ovviamente tutto lavoro totalmente spontaneo, però ecco, dove abbiamo mostrato che esserci in prima persona appunto riuscivamo a incidere, ecco, e quindi vado molto orgogliosa.
Infatti la misura che fa anche la differenza, no? del lavoro che hai descritto è il fatto che da accademici non vi siete limitati a pubblicare un articolo e poi a osservare quello che succedeva, ma lo avete sostenuto e avete in modo tale che potesse incidere. Questo mi immagino che ha avuto, cioè quindi vi siete esposti, quello che si suol dire è vi siete esposti.
Sì.
Immagino che in quel clima appunto teso, aggressivo, sì, che ci hai ricordato, non sia stato facile.
No, è stato molto pesante, perché c'erano contrapposizioni, fazioni, per cui non si riusciva, come dire, io dicevo sempre bisogna tenere la complessità. Ci sono persone che corrono rischi e altre invece che non li corrono o molto poche, e bisogna trovare delle misure che siano, come dire, mirate a proteggere le persone a rischio e lasciano vivere i più giovani che corrono molti meno rischi. E c'erano tante contraddizioni, perché se le donne devono, come dire, andare a lavorare, chi li tiene questi ragazzini? Devono stare con i nonni che corrono più rischi, e quindi è finito che poi moltissime donne hanno dovuto rinunciare al lavoro, hanno perso il lavoro durante la pandemia, e quindi le conseguenze, come dire, sociali, psicologiche che hanno determinate misure vanno tenute in conto.
E rispetto poi alle conseguenze sulla diffusione del virus, una volta riaperte le scuole, avete avuto delle sorprese?
Allora, devo dire che anche lì siamo stati fortunati, perché abbiamo vinto un grande finanziamento europeo, della Comunità Europea, che ha quindi finanziato uno studio che abbiamo condotto di nuovo nelle scuole, non solo in Italia, ma anche in Portogallo e in Germania, e abbiamo continuato a studiare anche con la Omicron. Quindi ovviamente c'era di nuovo paura, una nuova variante molto contagiosa, le scuole sono pericolose, e di nuovo abbiamo mostrato che in tutti i paesi analizzati i dati confermavano che la riapertura delle scuole non aveva di nuovo mostrato un aumento dei contagi nella popolazione generale. E in compenso però le misure di prevenzione avevano un impatto pesante sui giovani, che hanno sofferto veramente tanto, sia per quanto riguarda la didattica a distanza che tutte le varie misure adottate, soprattutto i bambini più piccoli, ma non solo. E quindi ecco, stiamo continuando a indagare questi aspetti, adesso ovviamente faremo altre pubblicazioni scientifiche e continuiamo a fare anche un lavoro di divulgazione.
Quindi tu stai portando avanti parallelamente al tuo lavoro di epidemiologa nel campo dell'oncologia, stai continuando a tenere un occhio su questa questione.
Stiamo continuando a lavorare con tanti paesi, e questo è bello, ecco, perché c'è molta più apertura, adesso si riescono a fare, ecco, i lavori un po' più serenamente, diciamo.
Ah, quindi percepite che
le cose stanno cambiando.
È passato del tempo e anche durante quegli anni sono successe diverse cose, quindi le persone hanno anche magari
cambiato idea,
avete questa impressione.
Certo.
Quindi tu eri stata attaccata anche personalmente?
Sì, no, è stato pesantissimo veramente, sia a livello di media, sia a livello di ricercatori, che a livello di insegnanti, c'è stata molta molta aggressività, è stato veramente anni molto molto pesanti, però io ero molto sicura di quello che stavo facendo, quindi sono andata avanti. E sono nate anche tante belle amicizie e collaborazioni, quindi
in Italia come all'estero.
Esatto.
Perché poi negli altri paesi i dati hanno confermato,
sì,
che la riapertura non ha provocato.
Assolutamente sì, ormai i dati sono consolidati.
Va bene, è arrivato il momento di prenderci un'altra pausa e adesso ci facciamo un'iniezione di energia con Tina Turner.
Out of the room,
We Don't Need Another Hero di Tina Turner, è una delle canzoni portate dalla nostra ospite Sara Gandini, con cui fino adesso abbiamo parlato di carriere nelle discipline scientifiche, di epidemiologia e biostatistica e di che cosa significa portare avanti una tipologia di ricerca che vuole dare alle donne la giusta centralità. Poi Sara Gandini è stata anche la prima autrice di uno studio italiano sul contagio scolastico da SARS-CoV-2, quindi abbiamo anche parlato di come la ricerca da parte sua è diventato anche un atto politico in quei tempi complessi dove non era facile portare avanti delle posizioni che potevano essere di come era facile fraintendere delle posizioni anche supportate dal punto di vista scientifico dentro un contesto molto condizionato dalle emotività. E quindi un articolo che appunto raccontavamo di come ha contribuito alla riapertura delle scuole, quando ancora c'era tanto timore che invece questo potesse portare a un aumento dei contagi. Quindi sarà una vita dedicata allo studio della vita, una vita vissuta veramente uno studio vissuto con grande amore, appunto, per la vita, che si è stato accompagnato anche non solo da attività accademiche, ma anche attività dentro della società. Dicevamo all'inizio che sei stata per 20 anni dentro il percorso della libreria delle donne. Come sono andata avanti questi due percorsi insieme?
Beh, io sono un po' figlia d'arte, nel senso che mia madre era una femminista, femminismo della parità, noi lo chiamiamo il femminismo degli anni 70, il femminismo dell'emancipazionista, e quindi vengo da quell'origine lì. E poi, quando sono arrivata a Milano, dopo l'Inghilterra, ho incontrato la Libreria delle Donne di Milano, a cui ho imparato tantissimo. Ho imparato prima di tutto a scrivere, l'ho imparato lì, e ho imparato a fare politica in prima persona, quella politica che parte dalle vite quotidiane, che è radicata nella quotidianità, nelle relazioni. Noi quello lo chiamiamo il partire da sé, quindi quel partire quindi dalle proprie vite, che però vuole andare nel mondo, quindi che non, come dire, che vuole incidere nella società. E non, ecco, necessariamente a livello partitico, ma una politica che vuole modificare i contesti, partire dai contesti in cui ci si vive sostanzialmente. E quindi sì, io ho un grande debito nei confronti della Libreria delle Donne, ho imparato tantissimo, ho imparato a espormi, ho imparato a prendere posizione, e quella che chiamiamo indipendenza simbolica, partendo dalle relazioni, soprattutto tra donne. Ed è lì che, come dire, io prendo forza prima di tutto, partendo da quello che è anche il mio desiderio e una ricerca di verità, appunto, che si deve, come dire, radicare nella propria esperienza concreta. E devo dire che anche quando mi sono battuta per la riapertura delle scuole, è da lì che ho tratto la mia forza e il mio sapere. Sì, sono stata 20 anni, abbiamo fatto tanti incontri, avevamo la redazione del sito, che continua ancora adesso, e io ormai sono altrove, però questa realtà esiste ancora, e quindi sì, ho un grande debito rispetto a questo luogo, però ho continuato in altri contesti, e adesso per esempio ho un blog, e devo dire che anche in questo contesto di questo blog in cui scriviamo è iniziato sempre dalla pandemia. Poi in realtà siamo andati anche ben oltre.
Quando dici siamo, a chi ti riferisci?
Devo dire che fin dall'inizio, quando appunto ho cominciato a lavorare durante la pandemia, ho sempre cercato di lavorare insieme ad altre figure professionali, a partire da giornalisti, da sociologi, da le figure più diverse, giuristi. Mi piace molto questa ricerca anche di un saper narrare, raccontare e interrogarsi sulla realtà, partendo da linguaggi diversi, mettendosi in gioco con linguaggi diversi. Quindi ultimamente sto lavorando con Paolo Bertolini, che è un sociologo, psicanalista, anche lui è una figura un po' ibrida, con cui scriviamo, ecco, ultimamente alcuni articoli li abbiamo condivisi, insomma, negli ultimi mesi, ma ho scritto appunto con le persone più diverse. Mi piace molto questa dimensione di scrivere insieme ad altre persone, un po' perché ci si contagia nei linguaggi, un po' perché si impara l'uno dall'altro, proprio nello scambio della scrittura, e ci si mette un po' alla prova. Io credo che uno dei problemi, in effetti, della pandemia è stato proprio quello di avere linguaggi specialistici che non sanno parlare e anche mettersi in gioco nelle difficoltà, insomma, di dire posso arrivare fino a questo punto e non oltre, insomma. E quindi ecco, è stato un po' questo il tentativo che stiamo facendo, e quindi è quello di, come dire, portare senso critico nella lettura della realtà, a partire dalla pandemia, per arrivare fino alla guerra in Ucraina, alla guerra in Palestina, uscendo da schemi, no, da banalizzazioni, da accusatorie, come si vedono spesso sui media, no, che banalizzano la discussione. in modo che non si riesce a prendere posizione e si viene schiacciati, no? Su un anti-putiniani se si è contro la guerra in Ucraina, o appunto filo Hamas se si è contro
o antisemiti,
esatto. E quindi questa modalità, ecco, di schiacciare la discussione è veramente, impedisce il pensiero, e quindi abbiamo bisogno invece di mantenere la possibilità di pensare insieme.
Per esempio, qual è stato uno degli ultimi articoli che hai scritto su questo blog?
Ma sì, ultimamente stiamo ragionando su queste vicende qua della guerra, ma anche appunto sulla questione del referendum, perché purtroppo, come dire, c'è bisogno anche di allargare il quadro, io dico spesso, quindi appunto tenere la complessità, allargare il quadro e capire anche quali sono i vari interessi in gioco, gli interessi di potere che ci sono da partire dalla pandemia per arrivare alle guerre, quindi come dire, siamo, come dire, influenzati, no? Da un turbocapitalismo che influenza le nostre vite grandemente e ci schiacciano nella possibilità di non pensare, quando ovviamente gli interessi sono molto più grandi rispetto a quelli che noi, ecco, siamo, che riusciamo, come dire, a vedere nei nostri piccoli scambi sui social. Quindi c'è bisogno, noi diciamo, di allargare il quadro e capire quali sono le forze in gioco.
Hai fatto riferimento alla Palestina, e quindi immagino che è per questo che hai portato fra le canzoni qui che ascoltiamo oggi a Parla con lei, Canta Palestina di Enzo Avitabile, che ci ascoltiamo subito.
Come suava d'este la Betlem, come suava d'este la Betlem, come suava d'este. E come sono a fumare Stefanes, come sono a fumare Stefanes, thank you. E canta, 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 canta con tambur. E canta, 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 canta Palestina, canta la speranza, e che speranza canta. Risperato non muore.
E le mie maggiori voli che è Palestina. E le mie maggiori.
Come son fuse giura Betlem, come son fuse giura Betlem, come son fuse giura. Io sono la luna mesca negolù, o sono la luna mesca negolù, o sono la luna. E canta, 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 canta con tambur. E canta, 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 canta Palestina, canta la speranza, e che speranza campa, risperato non muore. Canta, 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 canta Palestina, canta, canta speranza, e speranza canta, risperata non muore, non muore, canta Palestina.
Thank you.
Enzo Abitabile e Bottari canta Palestina, un brano bellissimo. E volevo chiedere a Sara Gandini, la nostra ospite, un qualcosa che ci siamo detti fuori onda, che è interessante. Quindi, tornando alla sua professione di epidemiologa, come la ricerca scientifica possa agire dentro la società per iniziativa non solo di un articolo scientifico, ma anche poi del sostegno e dell'esposizione che i ricercatori danno alle loro scoperte. L'abbiamo visto per il Covid, e mi raccontavi, Sara, di un importante passo in avanti fatto grazie agli studi sull'oncologia, i tumori della pelle.
Sì, in collaborazione con l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro di Lione abbiamo fatto degli studi che in effetti poi sono stati tenuti in conto a livello internazionale, che in effetti hanno cambiato addirittura le leggi di alcuni stati. Abbiamo dimostrato sostanzialmente che i lettini solari aumentano il rischio significativamente di tumore della pelle, soprattutto quando l'esposizione in giovane età. E questi articoli scientifici, in particolare appunto delle meta-analisi, sono stati tenuti in conto dall'Agenzia Internazionale per Ricerca sul Cancro, che ha quindi poi classificato l'intero spettro degli UV come cancerogeni, e dimostrando quindi che ci sono abbastanza evidenze scientifiche, anche se sono soprattutto in ambito epidemiologico. E quindi poi in molti paesi hanno cambiato le leggi, anche l'Italia, e quindi in Italia attualmente non ci si può esporre sotto i 18 anni, i minori non possono esporsi ai lettini solari. Ed è una cosa molto importante, perché sappiamo che i lettini solari, come dire, c'è un grande il mercato spinge per i lettini solari, perché l'abbronzatura, come dire, fa, no? Si sente più belli, è veramente solo un fatto estetico, per cui non abbiamo bisogno, ecco, a livello di salute, ecco, dei lettini solari, sebbene come la campagna spinga per dire che servono per ridurre il mercato spinge per dimostrare che c'è bisogno per non scottarsi, in realtà non è così. E quindi abbiamo combattuto anche con gli interessi del mercato, ovviamente, e invece ce l'abbiamo fatto, ecco, in molti paesi ormai le leggi sono cambiate.
Grazie a Sara Gandini, che dobbiamo salutare, e come saluto tutti voi ascoltatori e ascoltatrici, perché siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Parla con lei. Noi ci risentiamo domani e ci ascoltiamo, mentre ci lasciamo, questo brano di Patti Smith, che insomma richiama al potere che le donne, quando non ce l'hanno, imparano a riprendersi. Arrivederci a Sara Gandini, grazie per essere venuta negli studi di Radio Popolare.
Grazie a voi, a tutte e tutte.
People have the power.
Dream, it lingered near in the farmer. State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying.
The sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, "Ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah."
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away. Then you hear somebody say, "That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang." Can't you hear them saying, "I'm going home one of these days. I'm going home, see my woman whom I love so dear. But meanwhile, I've got to work right here." That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, "My, my, 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 my work is so hard. Give me water, I'm thirsty, my